credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Punto e a Capo. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume della serie Testi Mistici della Libreria Editrice Vaticana. Si intitola Massimiliano Kolbe, un mistico nella scia dell'Immacolata. Ne è autore padre Raffaele Di Muro, che è con noi in studio. Benvenuto.
Un saluto a tutti.
Dunque, dicevamo, un testo che si inserisce all'interno di una collana che abbiamo avuto modo di presentare anche in altre occasioni, appunto la collana dei testi mistici. Si può considerare Massimiliano Kolbe un mistico?
Sì, ed è questo in fondo il motivo per cui abbiamo pensato con la Libreria Editrice Vaticana questo libro, questo testo, perché come il Catechismo della Chiesa Cattolica ci suggerisce, il mistico non è soltanto colui che ha fenomeni particolari, fenomeni straordinari, e non so, come stimmate, come visioni o altri fenomeni simili, ma è soprattutto chi ha raggiunto una elevata maturità spirituale, come il Catechismo ci dice. Ora, questi segni possono essere rivelatori, indicativi, ma la cosa fondamentale per un mistico, e dunque questo dato è presente nella vita di San Massimiliano, è proprio questa maturità spirituale, questa comunione con Dio che è totalizzante e che senz'altro lo ha portato al martirio, è stata la conseguenza in fondo del martirio. In fondo di Massimiliano Kolbe noi sappiamo solo, o la gente sa generalmente solo, la fine della sua vita, cioè che si è offerto, ha donato la sua vita per un padre di famiglia, però abbiamo ritenuto con questa opera di mostrare che Auschwitz per Massimiliano rappresenta solo il culmine di un percorso che possiamo definire mistico a tutti gli effetti.
E tra l'altro un percorso proprio veramente segnato dalla sua devozione all'Immacolata. Sì. Vogliamo vedere come è nata questa devozione in Massimiliano?
Sì, e anche lo abbiamo definito in questo testo il mistico dell'Immacolata, no? Sulla scia dell'Immacolata, anche questa è una particolarità. E possiamo dire il segreto di questo suo percorso di comunione sempre più profonda con Dio. Sì, il suo amore per l'Immacolata, possiamo dire, è insito nel suo DNA. Di polacco, no? Prende dal suo essere polacco l'amore per la Madonna. C'è un episodio che lo caratterizza da piccolo, famoso episodio, allora quando pregando in chiesa si imbatte in una visione bellissima, quella della Madonna, che gli consegna due corone, o meglio, gli propone due corone, una rossa e una bianca. Le accetta entrambe, quella del martirio, quella della purezza. Questo sogno viene rivelato dalla madre successivamente. Massimiliano non fa menzione, la mamma invece che insomma evidentemente ha parlato con il suo piccolo, rivela questo bellissimo gesto d'amore di Kolbe per l'Immacolata e viceversa. Però un momento fondamentale dell'amore di Kolbe per l'Immacolata viene proprio qui a Roma nel 1917. Massimiliano è stato qui per 7 anni, dal 1912 al 1919, per formarsi come frate, come sacerdote in quel di San Teodoro. Teodoro, nel nostro convento tuttora esistente di San Teodoro in Roma, oggi si chiama appunto Convento San Massimiliano Colbe. Ebbene, lì ha fondato la Milizia dell'Immacolata con altri sei giovani frati, ed è stato lì, diciamo, che lui ha dato inizio a una ulteriore fase del suo percorso, cioè lì l'amore che lui portava dentro per l'Immacolata, che era tipico anche della sua terra, è tipico del popolo polacco del tempo e anche di ora, senz'altro, lì questo amore per l'Immacolata ha raggiunto una maturazione, cioè ha voluto donarsi a lei proprio attraverso un movimento che è partito proprio dal suo cuore, dalla sua preghiera, dalla sua intuizione, dall'azione dello Spirito Santo, se vogliamo. E quindi di là, dal 1917, è iniziato un percorso che io nel libro definisco spettacolare, perché tornato in Polonia ha fondato una rivista, Il Cavaliere dell'Immacolata, che tuttora è stampata in diverse lingue, e poi opera straordinaria, nel 1927 nasce la Città dell'Immacolata, cioè una cittadella di circa 900 frati che si dedicano ad attività di stampa, di radio, per quello che poteva essere al tempo la radio ovviamente, e poi nel 1930 va missionario in Giappone e fonda un'altra Città dell'Immacolata, anche qui una cittadella dedicata alla Madonna. Io direi allora l'amore per la Madonna che lo conquista da piccolo, lo acquisisce da piccolo e poi lo va sviluppando in una maniera straordinaria, al punto di affidare a lei, attraverso la consacrazione, affidamento all'Immacolata, affidare a lei tutto il suo percorso di vita consacrata, di vita spirituale, e appunto direi che accompagnato da Maria raggiunge proprio le vette, quindi la fase mistica del cammino.
Il volume è diviso, come appunto nella collana Testi Mistici, in due parti: una parte che è appunto quella esplicativa, introduttiva del, appunto, del suo testo, e poi in una parte invece antologica di testi appunto dello stesso San Massimiliano. E anche questa parte, appunto questa seconda parte, però divisa secondo quattro filoni, se non erro.
Sì.
E vogliamo un pochino illustrarli.
Sì, abbiamo inteso, dico con la curatrice dell'opera, la professoressa Del Genio, che ringrazio per la fiducia che ha avuto in me, e anche ovviamente con la libreria editrice Vaticana, ecco, fatto un percorso, no? E, di Massimiliano Colbe spesso si conoscono gli scritti mariani, però abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione invece sugli scritti che parlano di contemplazione, di mistica, di santità. E allora c'è una prima fase del percorso ideale che abbiamo tracciato, no, su questo testo, in questo testo: la consapevolezza dell'iniziativa di Dio, cioè la chiamata di Dio alla santità. Quindi come gli scritti di Colbe parlano di questa chiamata di Dio, dell'iniziativa di Dio. Tra l'altro c'è un bellissimo brano sulla fede, proprio l'anno della fede va proprio bene. E poi dopo la risposta all'amore di Dio, alla chiamata di Dio, quindi un secondo passaggio dove Massimiliano scrive come rispondere, con quale intensità, con quali motivazioni, con quale determinazione, per poi arrivare alla vita in Dio, alla scuola di Maria, una vita in Dio che però non è solo teorica, ha una azione, ha una concretizzazione, e quindi Massimiliano qui parla di come rendere fruttuoso poi un cammino spirituale, un cammino mistico, quindi con le opere, con l'apostolato, con l'offerta del personale. E infine appunto si arriva alla morte per la vita, ecco, al direi morire, come ci dice Gesù, no? Come chicco che muore però poi porta molto frutto. E quindi in quest'ultima fase si vedono molto bene gli scritti finali della vita di Colbe, sono soprattutto lettere o articoli, ma nelle lettere è bello vedere come Massimiliano in fondo era preparato. Una lettera del 40, quindi un anno prima del martirio, lui dice di essere preparato al martirio, scrivendo ai frati che è disponibile anche ad affrontare il martirio pur di dare una buona testimonianza in una Europa in evidente crisi. Siamo in piena seconda guerra mondiale, quindi è bello vedere come in questi testi si nota la preparazione che Massimiliano nella preghiera ha maturato proprio all'evento del martirio. Oltretutto ci sono anche alcune lettere dal campo di concentramento, per esempio quella che lui scrive alla madre, e si nota come anche lì lui si è speso a favore anche di coloro che erano con lui prigionieri.
Lei prima ha fatto un accenno anche all'attività missionaria di sì. San Massimiliano, che forse è una delle cose appunto meno note della sua vita. È stato missionario in Giappone?
È stato missionario in Giappone per 6 anni, dal 1930 al 1936. E, ecco, dopo appena 3 anni dalla fondazione della grande città dell'Immacolata polacca, appena c'è stato bisogno nell'ordine di aprire una missione in Asia, lui si è reso disponibile, ha chiesto al generale di allora di poter partire, anche se praticamente lui viveva con un solo polmone, però ha chiesto di partire missionario perché aveva la missionarietà è strettamente legata al suo spirito di preghiera, all'amore verso l'Immacolata. Cioè lui riteneva che appartenere all'Immacolata, come diceva lui, vuol dire in fondo dedicarsi a un apostolato senza confini. È stato in Giappone, ma avrebbe voluto raggiungere la Cina, e per un po' è stato anche in India, ma per sondare il campo per una missione che poi nascerà anni dopo la sua morte. Però aveva questo spirito missionario che lo portava ovunque, e sia con i mezzi di comunicazione, perché le riviste che lui stampava raggiungono proprio una diciamo così dimensione planetaria, insomma, per quanto riguarda le spedizioni e le traduzioni. Ma poi anche il suo essere missionario, lui ha vissuto poco, appena 47 anni, però penso che se avesse avuto qualche anno in più sicuramente nel suo percorso avremmo qualche altra tappa di missione.
È stata proprio la sua attività giornalistica, appunto legata a queste riviste, legata alla radio, che lo ha reso sospetto, inviso alle autorità sì. tedesche.
Sì, è vero, lui in fondo è stato arrestato proprio per questo. Cioè l'opera di stampa, poi stampa cattolica, stampa mariana, dunque non troviamo accenni politici, semplicemente era un propagare il Vangelo, il suo e l'amore per l'Immacolata. Però questa città dell'Immacolata con 900 frati creava un problema, cioè era un piccolo governo, un piccolo regno, diciamo così, visto così almeno diciamo dal regime nazista del tempo, che comunque poteva creare qualche problema. Avere una radio, avere dei mezzi stampa, anche se poi non parlavano di politica, comunque era visto come un pericolo. E anche se poi il motivo della sua morte, muore perché è sacerdote cattolico, lui si presenta così alle SS che poi lo condurranno nel bunker della morte, però è stata l'attività di stampa che in effetti costituiva un problema, e quindi è stato bloccato, fermato. Non dimentichiamo che con lui ci sono altri beati che hanno lavorato con lui, oggi non sono ancora santi, ma beati, martiri di Auschwitz, sono stati con lui arrestati, quindi diciamo che è maestro anche nel martirio, nel senso che altri poi hanno seguito la sua stessa strada, magari non hanno offerto la vita per un altro, ma ugualmente hanno dato una bella testimonianza in Auschwitz.
Il volume è stato presentato recentemente al Seraphicum qui a Roma. E com'è andata quella presentazione?
Ma devo dire bene, io ho visto tantissima gente che non conoscevo, quindi mi aspettavo sì di vedere, non so, confratelli o persone che aderiscono alla Milizia dell'Immacolata, però ho visto tanta gente che non conoscevo e mi diceva: padre, siamo qui perché abbiamo sentito, visto, letto di questa presentazione, e siamo venuti perché conosciamo e amiamo la figura di San Massimiliano. Quello che mi ha sorpreso è proprio l'impatto che questo santo ha ancora oggi. Lui è stato canonizzato nell'83 da Giovanni Paolo II, ma ancora oggi il suo ricordo è molto molto vivo. E mi ha colpito proprio questo, la presenza di tante persone, la sala era gremita, generalmente quando si presenta un libro non succede questo, però quello che attirava era proprio la figura di Kolbe. Oltretutto con la libreria editrice Vaticana abbiamo realizzato un volumetto, mi permetto di dire, certo. Perché è della stessa famiglia, insomma sono usciti insieme, si chiama Pensieri su Maria di Kolbe, un libricino piccolissimo, tascabile, è stato pensato così secondo lo stile dei libri mariani che diffonde per il mese di maggio almeno la libreria editrice Vaticana, e con invece Pensieri su Maria, sullo stesso stile di questo libro, che però è più voluminoso, non c'è la parte quindi Pensieri su Maria, anche quello perché sono stati presentati insieme in qualche modo, ha riscosso un grande successo. Quello che mi colpisce è proprio la testimonianza che Kolbe dà ancora oggi al credente, al cristiano dei nostri tempi.
Grazie allora padre Raffaele Di Muro di essere stato in nostra compagnia.
Grazie
per presentarci il volume Massimiliano Kolbe, un mistico nella scia dell'Immacolata, che è edito nella collana Testi Mistici della Libreria Editrice Vaticana. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Ed ora presentiamo il volume Nessuno è innocente, è un volume edito dalla Spelling & Kupfer, ne è autrice Roberta De Falco, che siamo venuti a trovare. Intanto grazie di averci accolti.
Grazie a voi.
Dunque, il suo romanzo si preannuncia come l'inizio in realtà di una storia, perché è il primo caso del commissario Benussi, quindi si suppone che ce ne saranno altri, probabilmente ci sta già lavorando.
Sì, ho cominciato pensando a come è cambiato, in fondo anche nel cinema, nella televisione, ma ci sono i seriali, molte poliziesche sono seriali, e mi sembra anche bello questo crescere insieme ai personaggi, perché dà un'aria più, insomma, come dire, una possibilità drammaturgica molto più elevata invece di concentrare. E poi perché io proprio uso il thriller per fare delle indagini sulla memoria, sulla storia, sulla memoria, sui drammi che hanno proprio colpito la nostra civiltà europea. E ho scelto questa città di Trieste, cui non sono nata, perché sono di Milano, però dove passo molto tempo all'anno con degli amici, perché è la città emblematica di questo dramma della nostra storia, perché è la città che ha avuto l'unico campo di concentramento in terra italiana, la Risiera di San Sabba, che è in questo libro, è un paese che è stato per tanti anni al confine col mondo comunista, è un paese che è al confine con i Balcani, è un paese che ha dato, è una città che ha dato asilo a tutti gli esuli dalmati e istriani, dunque c'ha tantissime. Ha avuto le foibe, ha avuto Goliotok, ha avuto tantissime. Dunque, per me, che sono un'altra sceneggiatrice, volevo fare non tanto una cosa di evasione, cioè l'evasione la lascio, cioè ci sono già tanti libri di evasione, volevo fare una cosa un pochettino più interessante, fare dei personaggi che avessero delle relazioni positive tra di loro, anche con tutte le difficoltà, ma delle relazioni di ricerca, di migliorare loro stessi e di migliorare i loro rapporti nel tempo, che è la cosa che adesso tutta la nostra civiltà ci invita a non fare, ci invita a essere comportamenti immediati e istintuali.
Ma la città di Trieste a lei serve anche per raccontare un carattere, perché lei paragona veramente il carattere del suo personaggio principale, il commissario Ettore Benussi, alla città stessa di Trieste, alle atmosfere che questa città ha e regala. E vogliamo appunto leggere proprio un brano, una pagina del suo romanzo. Se c'era una cosa che Ettore Benussi condivideva con Trieste, era una certa pigrizia, un'inerzia di fondo che lo spingeva ad accontentarsi sempre della soluzione più facile. Considerava tutti coloro che si davano da fare per migliorare il mondo, o anche semplicemente per tentare di cambiarlo, come degli illusi, dei sognatori. L'Occidente e il mondo intero con lui stava andando alla deriva, era più che evidente, e Trieste ne era l'esempio più lampante. Una città un tempo fiore all'occhiello dell'impero asburgico, esempio di una magnificenza architettonica sotto Maria Teresa, in grado di ispirare a suo nipote Massimiliano quel niveo castello di Miramare che sembrava uscito dalla mente d'un trisavolo di Walt Disney. Ora stava sprofondando, malinconicamente, in una passività fatalista e risentita, che il rendeva più simile ad una città fantasma che non all'aristocratica testimonianza di una civiltà superiore, come i bianchi palazzi affacciati sulle rive che facevano da quinta alla stupefacente Piazza Unità, volevano ancora suggerire. Questo umore nero, tendente al pessimismo, sarebbe stato perfetto per una persona che nella vita avesse voluto fare lo scrittore, il pensatore, il filosofo. Ma per un commissario di polizia come Benussi non era certo il massimo. Ed era proprio un simile carattere ad avergli creato non pochi problemi con i suoi giovani collaboratori, i quali invece, ancora immersi nella splendida illusione di essere utili alla società, fremevano come puledri dietro a indizi, sospetti, tracce, presunti assassini che spesso si rivelavano innocenti, complicando il suo già ingrato lavoro. Mancavano 7 anni alla sospirata pensione, quando finalmente sarebbe stato libero di ritirarsi nella sua casetta di Santa Croce, ereditata dal padre, e scrivere, novello Camilleri del Nord-Est, i suoi thriller mozzafiato. Aveva il computer pieno di trame, personaggi, folgoranti annotazioni. Se tutti in Italia scrivevano gialli, giudici, medici, insegnanti, persino donne, perché non avrebbe dovuto farlo lui, con tutti i casi che aveva dovuto affrontare nella sua lunga carriera e con la conoscenza della natura umana che nessuno come lui era riuscito a penetrare così in profondità? Sua moglie Carla non lo incoraggiava in questo senso. Lascia scrivere chi ne è capace. Ci sono già troppi imbrattacarte al mondo. Era una pagina tratta dal romanzo Nessuno è innocente, il primo caso del commissario Benussi, edito da Sperling e Kupfer, di cui è autrice Roberta De Falco, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.